qualche minuto dopo le 19, torniamo con la programmazione di Radio Yulm. Buonasera da Enzo e Achille.
Buonasera a tutti.
Allora Achille, volevi fare un programma di giornalismo?
Volevamo fare un programma di giornalismo d'inchiesta, più che altro, o di approfondimento, chiamatelo come volete, e siamo qua.
E ci siamo, come avrete letto dal nostro sito e dai nostri canali social, sta per partire Zizzania, Viaggiano i fatti con occhi inconsueti, l'abbiamo intitolato così.
Sì,
così.
L'abbiamo intitolato perché ci sembrava il nome più consono per ciò che tratteremo.
Allora, intanto un saluto a Carlo Cortesi, il nostro regista. Ciao Carlo.
Ciao a tutti.
E dopodiché un grazie a chi ha collaborato a questa puntata prima di partire, quindi innanzitutto a Serena per la musica e poi a Lorenzo, Marco e
tutto
Claudio,
il team comunque.
E tutto il team di Radio Yulm, esatto. Ovviamente per averci supportato, ma me lo spieghi tu adesso che cosa sarà il nostro programma?
Che cosa sarà il nostro programma?
Mentre tutti dormivano, venne il nemico a seminare la zizzania nel campo del padrone. E allora sveglia, che zizzania ne piove per davvero. Stavolta su Radio Yulm sarà però qualcosa di diverso. E non solo perché i giornalisti sono quelli bravi a fare revisionismo praticamente su tutto. Zizzania ci farà seminare qua e là dubbi, curiosità, intuizioni, per essere desti anche nell'epoca in cui tutti lo sembrano ma pochi lo sono realmente. Noi siamo Achille ed Enzo, due che iniziano la giornata davanti a quotidiano e caffè e la proseguono con addosso penna e taccuino, tentando di fare del giornalismo le lenti migliori attraverso cui guardarsi intorno. E sulle frequenze della radio universitaria porteremo giusto qualche promemoria, oltre a parecchie domande. Lo faremo per stimolare opinioni in un viaggio dentro i fatti, con occhi inconsueti. Nell'epoca della post-verità e delle fake news, in cui i colossi della stampa venderebbero l'anima al diavolo per la ricetta di un linguaggio efficace o una leader editoriale vincente, proviamo allora a raccontarvi ciò che scuote il villaggio globale. Tra noi non c'è il diavolo, né tantomeno Marshall McLuhan, ma indosseremo le cuffie per farvi compagnia, sbattendo in prima pagina il piacere di restare informati. Naturalmente su www.radioyulm.it.
E su Radio Yulm ci saremo naturalmente giovedì, ogni giovedì dalle 19 alle 20, ma anche in replica nella giornata di domenica dalle 21 alle 22, ma manca una cosa per partire Achille, la nostra sigla.
Zizzania, 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 viaggio nei fatti, con occhi inconsueti.
I tuoi dubbi, la nostra informazione, solo su radioyulm.it.
La nostra informazione,
solo su radioyulm.it.
Dunque ci siamo con questa prima puntata, come detto Zizzania, questo programma di giornalismo d'inchiesta. Abbiamo desiderato partire dal tema sicuramente più interessante e più controverso del 2017, o quantomeno della parte finale dell'anno che ci siamo lasciati alle spalle, The Silence Breakers, Achille.
Sì, noi parleremo appunto di questa prima pagina che ha dedicato il Time, la rivista americana, alle Silence Breakers, quindi a quelle che saranno e quelle che sono state le Silence Breakers per loro, e concluderemo dando diciamo un punto di vista sul caso Weinstein, su tutto ciò che è stato scaturito appunto da questo caso. E vi invitiamo appunto a intervenire tramite un commento, un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook Radio Yulm. E andiamo ora con la prima canzone, andiamo ora con Good Night Moon di Shivare.
There's a needle in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. Just
is a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor of me has been watching me. And his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hills. There's a big black crow sitting on the window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out? And maybe I just
Westin, dicevamo, intanto abbiamo ascoltato Chivalry con Goodnight Moon. Dunque, Caso Westin, chi è stato nel mondo nell'ultima parte del 2017,
nel mondo,
sicuramente avrà sentito quantomeno accennare a questo grande scandalo che comincia il 5 ottobre, per la verità, con un servizio del New York Times a firma di Jodi Kantor e Megan Towey. Chissà se pensavano che tanto sarebbe potuto succedere dopo il loro servizio. Appunto, questi due giornalisti della testata statunitense raccoglievano una serie di testimonianze riguardo appunto ciò che per tanto tempo era rimasto solo all'interno delle stanze della grande corporazione di Westin, appunto uno dei principali attori nel mondo per quanto riguarda il cinema, attori appunto per quanto riguarda proprio l'azienda, quindi con questa casa produttrice che ha prodotto film, scritturato attori per diversi decenni. A quanto pare, a quanto poi è stato confermato da tantissime accuse e anche i primi procedimenti legali che sono partiti nella parte finale del 2017, Harvey Weinstein è stato sostanzialmente un molestatore seriale che per stare dietro anche alle sue più basse pulsioni per lungo tempo ha anche creato un vero e proprio sistema per nascondere tutto questo, quindi con delle vere e proprie tangenti che erano state riconosciute a collaboratori e anche a delle vittime per stare sostanzialmente zitti, vittime che erano donne ma anche uomini, a quanto poi si è scoperto, tra cui anche qualche italiano, ma ne parleremo appunto nei prossimi interventi quando sviscereremo un po' tutto l'argomento, che si è allargato a quello che il Time, nel dedicare la copertina di Person of the Year alle Silence Breakers, ha appunto definito un grande movimento di rivolta delle donne, che ha sostanzialmente fatto fare molti passi in avanti alle donne appunto in quella che è la scena pubblica in generale. Un ultimo accenno appunto prima di andare in avanti su questo: capiremo nel corso della puntata perché ha senso parlarne, e non solo appunto perché è un qualcosa che è nato e per larga parte resta nel campo del cinema, dove è stato scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora con tutte queste molestie che sono state scoperte, ma appunto c'è un tema più interessante, è stato sviluppato anche da alcuni giornali italiani. Si pensi che una recente statistica comunque ci ricorda, vado a mente, che tra un uomo e una donna che svolgono le stesse mansioni all'interno di un'azienda c'è uno scarto di reddito di circa il 12%. 12% in favore degli uomini, con le stesse mansioni e le stesse competenze. Questo sicuramente può farci pensare, ne parleremo in questo. Intanto, Achille, dicevamo copertina del Time.
Quest'anno la copertina del Time è stata dedicata al, cioè, allora, la copertina The Person of the Year, quella che dedicano comunque alla persona che loro reputano dell'anno, alle Salins Breakers. Queste Salins Breakers, che comunque analizzeremo meglio nei prossimi interventi, sono sostanzialmente queste 5 donne che hanno deciso di rompere il silenzio. Hanno deciso di rompere il silenzio perché hanno deciso di denunciare e di mettere allo scoperto ciò che gli era stato fatto negli anni passati, chi anche attualmente. E queste donne quindi sono da apprezzare, sono da appoggiare. E la cosa la andremo a trattare sempre in modo un po' più approfondito nei prossimi interventi. Comunque ci tenevo a dire che gli anni passati è stata una scelta coraggiosa quella di inserirle nella copertina di quest'anno, perché gli anni passati ci sono state altre persone. Per esempio, l'anno scorso abbiamo visto Trump, perché aveva appena vinto le elezioni. Quest'anno invece un paio d'anni fa c'era Xi Jinping. Comunque è stata una scelta molto coraggiosa che noi appoggiamo da un punto di vista sia politico che
ci sono delle motivazioni giornalistiche, come detto, per la scelta del Time, ma anche degli elementi formali, appunto, di composizione grafica della copertina, molto interessanti anche per una delle donne che si vede e non si vede, ma di questo parleremo più avanti.
Esatto.
Ma come detto, perché parlarne? Mentre preparavamo la puntata, scaletta praticamente conclusa, abbiamo avuto necessità di intervenire grazie ad un intervento molto interessante a mente fredda da parte di Eugenio Scalfari. Che sulla Repubblica del 4 febbraio ha scritto qualcosa di, a nostro avviso, molto interessante. Per scoprirlo restate con noi. Intanto ci sentiamo Stupid Girl dei Garbage.
Stupid girl.
Stupid Girl, l'abbiamo appena sentito questo disco su Radio Yulm. Siamo ancora qui con Zizzania, Achille Denzo, alla prima puntata di questo format di inchiesta giornalistica che trovate anche in podcast su www.radioyulm.it. ma tornando appunto al nostro argomento, stiamo parlando di, per chi si fosse connesso adesso, sul del caso Weinstein e delle Silence Breakers, quindi del movimento trasversale mondiale che è stato lanciato a partire dal cinema e che poi si è allargato, come vedremo grazie ad Achille, anche ad altri settori, anche ad alcune parti povere del mondo, ad alcune donne che in condizioni di lavoro sicuramente non agiate come quelle delle dive di Hollywood hanno deciso appunto di rompere il silenzio,
esatto,
e di denunciare.
Quindi andiamo pure a vedere chi sono le donne in copertina del Time. Abbiamo detto che ci sono queste 5 donne, ovvero 6, sono 5 rappresentate, raffigurate con i loro nomi quasi tutti reali, perché appunto ora andremo a svelarvi il perché, ed una che viene rappresentata da un gomito, e questo gomito sta... Allora Enzo, qual è la visione dei media, qual è l'interpretazione univoca di questo gomito?
Sì, intanto il primo consiglio è di andare subito a controllare qual è la copertina del Time, così vi rendete meglio conto anche di quale capolavoro grafico è stata questa copertina insolita, che ha pieno merito appunto anche per quello che significa. Dunque, il gomito rappresenta, come ci siamo detti e come tutti hanno interpretato, tutte le donne che non hanno ancora avuto la forza o più spesso
anche
la possibilità di venire fuori dal silenzio, quindi tutte quelle donne che per paura appunto spesso della criminalità oppure di ricatti economici, quindi di perdere il posto di lavoro, stanno meditando di uscire dal silenzio e non l'hanno ancora fatto. Se ne parla benissimo all'interno del Time, che quindi fa un'analisi dettagliata appunto di tutti i casi e va anche a scovare le curiosità delle interviste, ma parlando appunto di donne che non sono sulla ribalta, ce n'è un'altra anche molto importante sulla copertina del Time.
Un'altra importante è Isabel Pasqual, questo nome di fantasia, nome fittizio che praticamente sta a proteggere, diciamo fra virgolette, questa raccoglitrice di fragole messicana che ha trovato il coraggio di denunciare le molestie subite sui campi di lavoro dai caporali, quindi dai loro supervisori per quanto riguarda appunto il lavoro che queste svolgono nei campi. Ma andiamo a vedere brevemente anche chi sono le altre donne che hanno meritato, chiamiamolo un merito appunto, questo inserimento all'interno della copertina di Person of the Year. Abbiamo Ashley Judd, un'attrice di 49 anni che è stata una tra le prime che ha sollevato appunto lo scorso ottobre il caso Weinstein, parlando prima al New York Times e poi successivamente rilasciando un'intervista / inchiesta che ha fatto aprire un'inchiesta al New Yorker. Poi abbiamo Taylor Swift, che è appunto questa, la famosissima cantante di 28 anni pop, e che ha subito qualche anno fa una molestia per quanto da parte di un DJ che lavorava ad una festa alla quale era invitata, e è riuscita ad ottenere l'arresto e la successivo carcere, diciamo, per appunto questo DJ. Poi abbiamo Isabel Pasqual, l'abbiamo già citata, e Adam Aivu, che è il capo delle relazioni, pensate, col mondo della politica per Visa in California, quindi il colosso delle carte di credito, e anch'essa ha denunciato molestie all'interno del mondo della politica californiana. Ultima, ma non meno importante, Susan Fowler, un ex ingegnere di Uber di 26 anni che ha denunciato anch'essa il clima di molestie sessuali e misoginia all'interno dell'azienda, ottenendo il licenziamento, come ben sappiamo tutti, del CEO Travis Kalanick. Bene Enzo, lascio a te la parola.
Tante teste importanti che sono saltate, ricordavi appunto il CEO di Uber, ma anche un clima di misoginia e un clima ostile alle donne che è stato scoperto appunto da chi ha scoperchiato questo vaso di Pandora, che appunto conteneva tutti questi casi. Ma avevamo lasciato in sospeso e lo riprendiamo molto brevemente prima di addentrarci ancora di più nel caso delle molestie. Avevamo lasciato in sospeso il discorso per quanto riguarda l'editoriale di Eugenio Scalfari, che si intitola La nuova forza delle donne dentro e fuori alla politica. Molto brevemente, Eugenio Scalfari ci dice che adesso le donne si ribellano, vogliono l'eguaglianza non formale ma sostanziale dei diritti, e si candidano ad essere loro alla guida della società, posto che sono più numerose, più longeve longeve sono e possono essere madri. È un appello accorato di Scalfari, che fa un po' un'esegesi storica di quello che di quella che è l'ascesa della donna nelle relazioni sociali, anche nel mondo della politica, e ci dice Scalfari in chiusura che adesso la rilevanza politica delle donne è sempre più evidente, altrettanto notevole la conquista della loro piena libertà di scelta. Questo processo, ci dice ancora il fondatore di Repubblica, entro pochi anni farà delle donne una delle forze più importanti nell'evoluzione della società, dell'educazione, della cultura, del futuro. Questo è naturalmente quanto sperano alcuni intellettuali, ma noi restiamo sull'attualità, ma non prima di aver sentito un'altra canzone con Lenny Kravitz. Questa è American Woman.
Questa era la bellissima American Woman di Lenny Kravitz. Noi torniamo comunque con il nostro caso Harvey Weinstein e con tutto ciò che ha scaturito dopo le prime accuse. E una tra le parti più importanti per quanto riguarda invece la zona social è la campagna Me Too, che sta a significare tutte, cioè diciamo sta a coinvolgere tutte quelle donne, tutte quelle attrici, tutte quelle persone che comunque hanno, avendo subito una molestia e non avendo ancora detto nulla, hanno dato appunto la possibilità ad esse di aderire a questa corrente che appunto tramite l'hashtag MeToo, quindi anch'io, ha acceso diciamo un altro un'altra luce in fondo a questo grande tunnel, ma non è l'unica, cioè diciamo non è l'unico risvolto che ha scaturito appunto questo caso, perché invece sono dal mondo dello spettacolo, dal mondo della televisione, del cinema, siamo passati invece anche ad altre parti, giusto Enzo? Per esempio abbiamo visto il ministro inglese Fallon, giusto?
Sì, dunque ancora Repubblica in anteprima sulla copertina del Time e quindi sul numero in cui tutti questi casi sono delineati ci ha presentato una pagina curata da Anna Lombardi in cui si parla di caduta dei molestatori. L'aspetto è però che l'aspetto importante del caso Weinstein e poi di tutto ciò che è successo successivamente dell'allargarsi dello scandalo è stato che poi il focus è passato non dai molestatori ma appunto alle molestate e quindi alla loro forza nel prendere insomma il comando dell'opinione pubblica e poi appunto anche dei vari processi in cui tutti questi molestatori stanno scontando appunto l'obolo per quanto hanno fatto. Sono caduti appunto tantissimi tantissime figure professionali. Lo stesso Weinstein è stato cacciato dalla casa di produzione che porta il suo nome
e dalla Miramax, altro perché appunto lui gestiva Harvey Weinstein Company e Miramax.
Oltre lui, come detto, non solo cinema, pensiamo ad esempio a Larry Nassar, che è il medico della nazionale americana, che è stato appunto licenziato dal governo, oppure Roy Price, che è il capo della programmazione di Amazon. Quanto alla politica, appunto, parliamo del ministro della difesa del governo May, Michael Fallon, poi appunto addirittura leggo qui di un critico letterario, Leon Wilster degli Stati Uniti, quindi tantissimi personaggi pubblici che appunto sono stati travolti da quest'onda social MeToo che suo malgrado e non sappiamo bene come ha coinvolto anche James Franco con parecchie polemiche.
Assolutamente, James Franco quindi conosciamo tutti come attore, come regista, e dovete sapere che nei recenti Golden Globes appunto si è presentato sul palco per essere premiato appunto come miglior attore per la commedia The Disaster Artist, in cui appunto indossava la spilla Time's Up, che era una spilla anche lì è stata istituita per una campagna dove stava praticamente a significare che il tempo per le molestie, il tempo per tutto ciò che riguarda il male nei confronti delle donne doveva finire, quindi il tempo è terminato, e lui ha deciso appunto di indossare questa perché appunto sopportava questa campagna, e dal momento in cui l'hanno visto alcune attrici con questa spilla ne hanno approfittato, e attraverso profili social soprattutto su Twitter Ellie Sheed, Sarah Teter Kaplan e Violet Paley hanno deciso di accusarlo, ma a mio parere e a parere anche comunque di parecchi media sono delle accuse un pochino fittizie, ma e soprattutto sono accuse come possiamo definirle?
Pretestuose.
Sì, esatto. Perché appunto esse, adesso per esempio vi leggo quella di Ellie Sheedy, che ha pubblicato alcuni tweet e poi subito dopo cancellati perché smentiti, dove diceva: perché a Franco è stato permesso di entrare? Ho parlato troppo. E poi successivamente Slater e James Franco a un tavolo dei Golden Globe, poi hashtag MeToo, James Franco ha appena vinto, per favore non chiedetemi mai perché ho lasciato il mondo del cinema e della TV. Qui stiamo parlando di Ellie Sheedy, che è appunto un'attrice nota per le sue interpretazioni in alcuni film degli anni 80 e che ora è ha una carriera abbastanza decadente, per cui chissà se questa persona abbia utilizzato questo pretesto per cercare un attimo di portare in crescita la sua carriera.
È anche una questione di tempi, oltre appunto che di questioni legali, appunto è forte in alcuni casi lo scarto tra quanto è stato dichiarato sui social e quanto effettivamente è stato portato in tribunale, ma ne parleremo più avanti su Zizzania. Intanto ci ascoltiamo insieme Amore Disperato dei Nada Trio.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu. Ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Ma una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà fra le stelle accese. Scoprirà l'amore, l'amore disperato. Dopo quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. Oh, e tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Lei ballerà fra le stelle.
Ancora Zizzania su Radio Yulm ogni giovedì alle ore 19, ogni domenica in replica alle 21. Il nostro viaggio nei fatti che si sta addentrando nel caso Weinstein e anche nello scandalo mondiale che è stato lanciato appunto a tutte le donne definite The Silence Breakers, che hanno rotto il silenzio appunto su una lunga serie di molestie che sono state denunciate e che hanno lanciato in tutto il mondo una rivolta delle donne che stiamo cercando un attimo di comprendere. Non mancano dei punti di vista critici che arriveranno tra poco. Dunque abbiamo parlato principalmente degli Stati Uniti e ancora per poco, per pochissimo, restiamo nel cinema, da dove tutto ciò è partito. In Italia la prima a denunciare proprio Harvey Weinstein è stata Asia Argento, che parla di una molestia quando aveva circa 20 anni appunto, in uno dei colloqui con il famosissimo produttore, diventato suo malgrado ancora più famoso in seguito a tutte queste molestie che sono state denunciate. Dunque Asia Argento, che tra l'altro ha fatto molto scalpore perché in una puntata di Carta Bianca su Rai 2 ha detto addirittura che in Italia nessuno la comprende, quindi è stata molto dura nei confronti dei suoi connazionali, ha detto che lascerà il suo paese di origine, si trasferirà definitivamente in Germania e tornerà qui soltanto in vacanza. Ma in Italia è successo anche altro, è vero Achille, perché abbiamo assistito addirittura alla scrittura di un vero e proprio manifesto.
Sì, un manifesto che molte donne, precisamente 124 attrici e lavoratrici del mondo dello spettacolo, hanno quindi firmato questo dissenso comune, quindi un testo che non vuole puntare il dito solamente contro un singolo molestatore, ma contro l'intero sistema di potere. Quindi è questa lettera che è stata scritta da tantissime attrici perché appunto da qualche mese a questa parte questo caso in molti paesi aveva scatenato un putiferio, e quindi di conseguenza moltissime donne si sono sentite in dovere anche di lavorare per la loro solidarietà, e questo è un atto dovuto di testimonianza per quanto riguarda appunto tutte queste controversie, per evitarle soprattutto. E abbiamo alcuni nomi, abbiamo per esempio Geppi Cucciari, abbiamo Paola Cortellesi, Cristiana Capotondi e tante altre ancora. Ma soprattutto, sempre restando appunto per l'ultimo brevissimo periodo sul cinema, abbiamo un'altra, sempre sulla sponda italiana, due registi che sono stati coinvolti, giusto? Giuseppe Tornatore e Fausto Brizzi.
Entrambi appunto sono stati accusati da parecchie donne, per quanto riguarda Tornatore sono state tantissime, il regista ha scelto per il momento La strada del silenzio, quanto invece Fausto Brizzi non ha parlato lui direttamente se non pochissimo, per dire che gli è stata sostanzialmente rovinata la vita, bollando sostanzialmente come assurdità tutte le accuse che gli sono arrivate da parte di alcune attrici. In sua difesa però si è schierata dalle colonne del Corriere con molta forza l'attrice Nancy Brilli, che sostanzialmente approfondendo quello che è l'aspetto più visto dalle donne comuni, nel senso che ci muoviamo comunque nel cinema in un mondo di grandi privilegi e frivolezze, e Nancy Brilli dice molto spesso le donne in un certo senso assecondano, alcune attrici hanno assecondato alcune situazioni poco chiare, e adesso sostanzialmente sono incoraggiate più dal caso Weinstein e quindi da quello che arriva da oltreoceano che dal proprio appunto da un modo di ribellione. Questo è stato detto con molta forza da Nancy Brilli, che quindi è stata parecchio critica, ponendo appunto l'accento su quella che è la differenza tra il cinema e poi la vita di tutti i giorni, qualcosa a cui arriveremo adesso. Intanto appunto ci ascoltiamo un'altra canzone, andiamo con Un'emozione da poco di Paola Turci.
Che cresce in me e l'incoscienza svanisce. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. Uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai per me una canzone. Che punto sta la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza? No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza. Pensare che vivresti benissimo anche senza. Cresce in me, è una paura che nasce, l'imponderabile confonde la mente finché non si sente, e poi per me più che normale che un'emozione da poco mi faccia stare male.
Paola Turci in questa bellissima versione della canzone di Anna Oxa, ancora Zizzania, ancora The Silence Breakers. E adesso passiamo appunto a quelli che sono i punti di vista critici nei confronti di questo scandalo che ha appunto funestato il mondo intero, o il villaggio globale, caro Achille, come avevamo detto, noi che ogni giorno praticamente ci imbattiamo in citazioni di McLuhan, non potevamo non farlo anche in questo caso. Comunque, tolta questa parentesi prettamente universitaria, qua dovevamo farlo, appunto passiamo a quelli che sono gli aspetti un attimo più controversi anche fuori dal mondo del cinema, che come abbiamo detto è stato il microcosmo in cui tutto ciò è nato per poi allargarsi. In Italia un contributo a nostro avviso molto interessante è stato quello di Annalena Benini, editorialista del Foglio, che appunto ha parlato della zona grigia che sta tra un approccio ortodosso e sostanzialmente un atto di violenza, oppure un qualcosa di non molto chiaro, che appunto le donne dovrebbero farebbero bene a denunciare, come in questi casi. Si chiede a Annalena Benini che cos'è una molestia e qual è invece il confine tra apprezzamento ed atto di violenza, fra seduzione e sopraffazione. Sono naturalmente tanti dubbi a cui ognuno di noi può rispondere in modo differente, anche secondo la propria intima esperienza. Quello che ci dice sicuramente Annalena Benini è che bisogna stare attenti e che la reale differenza poi sostanzialmente è fatta in questi casi da ciò che viene scritto sui social e che viene mormorato sulle colonne dei giornali, lo ripetiamo ancora una volta, da persone che possibilmente sono in vista ed hanno delle condizioni di vita sicuramente superiori ai comuni cittadini, a chi come noi ogni giorno compra il giornale. Appunto, quindi c'è una sostanziale differenza in questo tra appunto quello che viene detto, quello che viene raccontato e quello che poi viene portato nelle aule di tribunali. Questo è l'interessante e l'intelligente suggerimento a nostro avviso da parte di Annalena Benini, anche perché, come accennato prima Caraghile, c'è anche una questione di tempi. Un caso abbastanza interessante da questo punto di vista è stato quello che ha coinvolto, seppur marginalmente, perché poi in Italia gli sono state tributate colpe ben diverse, quello che ha coinvolto Carlo Tavecchio. Ricorderete tutti, ai noi, la partita persa con la Svezia e l'uscita dai mondiali.
Esatto, infatti all'indomani della partita persa con la Svezia, il presidente dimissionario della FIGC è stato accusato da questa Maria, quindi un nome di fantasia, una dirigente sportiva, una professionista, quindi una donna che è stata molestata da quello che appunto non molto tempo fa rassegnò le proprie dimissioni dalla direzione della FIGC. E questa appunto donna spiegò che egli l'ha fatta sedere nella sua scrivania all'interno della sua sede della FIGC a Roma, e questo non ha fatto nemmeno in tempo a dire presidente come sta, che appunto guardandola dritta negli occhi gli ha risposto: ti trovo in forma, si vede che scopi tanto. So che non sarebbero parole da dire, però queste sono proprio quelle che sono state citate da molti giornali all'indomani appunto delle dimissioni del presidente Carlo Tavecchio.
Sì, tra l'altro Tavecchio non è nuovo a uscite a vuoto, ne ha fatte un paio. Dal punto di vista del razzismo che dal punto di vista del maschilismo, ne aveva fatta anche un'altra sempre parlando per esempio del calcio femminile. Aveva detto che il calcio femminile era bello perché c'erano le ragazze con i pantaloncini corti, qualcosa del genere.
Sì, infatti Tavecchio, che abbiamo detto non è nuovo a queste uscite, e in quei giorni immediatamente successivi alla partita, come tanti ricorderanno, non voleva assolutamente dimettersi. Si dimise dopo un lunghissimo sfogo che purtroppo non ci ha reso onore dal punto di vista internazionale. Come avevo alluso prima dell'intervento di Achille, diciamo, in Italia forse Tavecchio è stato messo sotto i riflettori più per la sconfitta dell'Italia che non per quanto è successo. In questo caso addirittura commentavamo con Achille la mattina stessa l'esclusiva del Corriere della Sera, in cui Maria, con questo nome fittizio, dice di essere pronta ad essere contattata anche telefonicamente tramite il suo avvocato, e che comunque dà delle forti garanzie su quello che appunto ha dichiarato, appunto tutto questo è successo nella notte immediatamente successiva alla partita. Si contravviene ad una regola del giornalismo secondo cui almeno sui social le notizie devono andare in giornata. Questa fu pubblicata alle 4 del mattino, rompendo anche con l'edizione cartacea, in cui appunto questa notizia...
Infatti fecero la seconda edizione, dove uscì appunto solamente nei quartieri limitrofi comunque di Milano.
Dunque questo è quello che è successo, non ci sono comunque ulteriori sviluppi, questa è un ordine di cronaca appunto per quanto riguarda il caso di Tavecchio. Per chiudere, prima di passare un altro disco e poi agli ultimi interventi del nostro primo appuntamento con Zizzania, come detto, la reale differenza, lo ripetiamo ancora una volta ed è questa la chiave di lettura che vogliamo dare senza addentrarci un po' troppo nell'opinione che in questi casi può essere particolarmente rischiosa, il Washington Post ha approfondito l'argomento lanciato appunto al New York Times con tutta una serie di reportage, con un altro reportage di segno opposto in cui appunto venivano passati al setaccio tutti i casi analizzati dai media, distinguendo tra quelli che erano rimasti dei semplici tweet a quelli che si erano trasformati in denunce. Noi intanto andiamo con il principe in bicicletta di Tre Allegri Ragazzi Morti.
Zizzania torna a darvi qualche briciolo di considerazioni su quello che è il caso Weinstein e su tutto ciò che ha scaturito negli ultimi mesi sui media e sulla società e su tutto, ma ora sempre rimanendo comunque sulla parte italiana e ritornando un attimo a quel gomito che abbiamo citato nel secondo intervento, se non erro, appunto questo gomito ignoto di cui nessuno sa che cosa, cioè chi possa essere appunto questa donna, ma che abbiamo spiegato appunto che sta a rappresentare tutte quelle che per paura, per non possibilità eccetera non sono riuscite a denunciare, non sono riuscite ad uscire allo scoperto. E ora diamo un'interpretazione e una spiegazione di Massimo Gremellini, che appunto con il suo caffè ha intitolato l'8 dicembre un pezzo con il titolo appunto Il gomito ignoto. Questa appunto storia di un gomito ignoto che il Time ha dedicato alle donne. Diciamo, si sa solamente che questa donna questo gomito appartiene a una ragazza di 28 anni impiegata in un ospedale ed estranea appunto al circuito delle celebrità. E la proprietaria del gomito si nasconde all'obiettivo perché è stata minacciata, quindi la sua riflessione poi che è questa, quella che vi leggerò tra pochi secondi, fa riflettere molto. E, appunto, come tutte le campagne dilatate dai media, anche quella contro le molestie ha mescolato il dramma al grottesco, prestandosi alle strumentalizzazioni. Ma i suoi effetti sul cambiamento del costume e dei rapporti di forza tra i sessi e nel sesso si riverberano ben al di là dei comportamenti della singola attrice, che può aver agito in buona o in mala fede. Prima o poi arriveranno a sfiorare quel gomito, forse lo stanno già facendo.
Appunto, non solo attrici, in queste parole di Massimo Gramellini, parliamo attraverso le parole dei grandi giornalisti.
Esatto. Cerchiamo. Ciò che ci piacerebbe e che vorremmo fare in questo programma.
Attraverso appunto anche questa firma del Corriere della Sera abbiamo lanciato un altro sasso nello stagno riguardo questo, non solo attrici, dunque un tema su cui riflettere. Lontano dalle celebrità invece, voglio sottolineare, cara Achille, una nota positiva, l'avevo trovata su
quella che
sui
dicevi
giornali
di Scotland Yard, giusto?
Assolutamente sì, come detto, in un 2017 che da un punto di vista politico è stato negativo per alcune donne, penso a Theresa May che appunto ha grandi difficoltà col suo governo nel Regno Unito.
Comunque anche la Merkel aveva avuto difficoltà ad essere stata comunque riconsiderata.
Assolutamente sì, anche Angela Merkel, che ha ringraziato il buon Dio di aver mandato in terra il 2018 in modo da essere uscita dalla crisi di governo. C'è stata anche una donna che davvero in punta di piedi si è affacciata al contesto politico europeo con una grandissima un grandissimo tatto da quanto ho visto, e questa donna è Cressy Tradic, 57 anni, una donna di 1,40 m, molto simpatica, che è il nuovo capo di Scotland Yard. È la prima volta che succede nel Regno Unito, appunto questa donna, ci dice la Repubblica, è minuta come uno scricciolo, ma chiaramente con un carattere di ferro, che appunto ha avuto una grandissima carriera, con figlia di due docenti di Oxford, laureate a Cambridge, che si è fatta spazio, si è sbarazzata di tutti questi uomini. E nel momento in cui, e questo quello che mi ha colpito, in conferenza stampa le è stato chiesto: ma quanto è difficile per una donna lavorare adesso, essere a capo in Scotland Yard? Ha parlato essenzialmente di lavoro, quindi con grande concretezza si è presentata al Regno Unito, che l'ha amata in questi ultimi mesi del 2017, ha parlato dei risultati che ha avuto per una Londra sicura. Quindi che si tradisce anche la nota positiva che vogliamo sottolineare in questo caso, non ancora chiaro. In ultimo, prima di avviarci a conclusione, interessante è stato anche un intervento abbastanza critico di Natalia Spesi, che ha portato...
Sempre comunque del Corriere, perché noi ci affidiamo sempre a grandi firme.
In questo caso è la Repubblica, ma questo è il bello della diretta. In questo caso appunto è la Repubblica.
Bellissimo,
Natalia Spesi, che ancora appunto sulla Repubblica del 4 febbraio, stesso numero in cui si parlava con Eugenio Scalfari all'indomani tra l'altro dell'attentato di Macerata, con appunto il famoso caso di Luca Traini, di quanto è successo. Natalia Spesi che porta ancora la questione fuori dal cinema con un editoriale intitolato "Che siano gli uomini ad avere paura". E ancora in questo caso Natalia Spesi porta la questione fuori dal cinema e fuori anche dal campo delle molestie sessuali, dicendo: però ribellarsi alle intrusioni sessuali non è sufficiente. Questo è sicuramente bene ricordarlo, nonostante sembri assolutamente evidente per noi appunto che non siamo nel mondo del cinema e non siamo direttamente coinvolti. Altre sono le umiliazioni, le prevaricazioni, le offese, i disagi, la mancanza di rispetto e le ingiustizie nei luoghi di lavoro, che bisognerebbe rifiutare insieme. Insieme alle donne lo facciamo questo percorso nei confronti di una società e di un mondo migliore. Intanto Talk Talk, Charlotte Cardin.
And I want to be the one.
Talk Talk di Charlotte Cardin e noi torniamo a Zizzania. Vi ricordiamo come al solito la nostra presenza dalle 19 alle 20 tutti i giovedì su RadioYul.it e in replica ogni domenica alle 21, dalle 21 alle 22. Ma Enzo, siamo arrivati alla parte conclusiva, abbiamo pensato a qualche cosa di speciale per la prima puntata e soprattutto per quasi tutte le puntate. Quindi?
Sì, inseriremo nel nostro viaggio nei fatti, come l'abbiamo definito, un
con occhi inconsueti,
è sempre bene dirlo, un elemento esterno, assolutamente una lettura, un contributo che ci viene da qualcuno che sicuramente ne sa più di noi. Abbiamo parlato di donne e questo è il nostro omaggio di Enzo Achille e Carlo, il nostro regista, alle donne in generale, una lettera alle donne di Giovanni Paolo II del 1995, a mio avviso un grande pezzo di letteratura che, a prescindere da chi l'abbia scritto, di quanto abbiamo detto oggi, va sicuramente conosciuto. Intanto Achille, ti ringrazio per essere stato con me in questa...
Io ringrazio te, ringrazio tutto il lavoro che abbiamo fatto nei giorni passati e nelle settimane passate, e l'organizzazione, e ringrazio chi ci ha dato la possibilità di essere qui.
Allora, ci siamo, un buon ascolto per la replica di domenica, ci ritrovate anche in podcast su www.radio1.it, questi sono gli stralci della lettera alle donne di Giovanni Paolo II, noi ci ritroviamo giovedì prossimo. Ciao,
ciao da Zizzania.
Sì, è l'ora di guardare con il coraggio della memoria. Il franco riconoscimento delle responsabilità alla lunga storia dell'umanità, a cui le donne hanno dato un contributo non inferiore a quello degli uomini e il più delle volte in condizioni ben più disagiate.
Penso, in particolare, alle donne che hanno amato la cultura e l'arte e vi si sono dedicate partendo da condizioni di svantaggio, escluse spesso da un'educazione paritaria, esposte alla sottovalutazione, al misconoscimento ed anche all'espropriazione del loro apporto intellettuale.
Della molteplice opera delle donne nella storia, purtroppo molto poco è rimasto di rilevabile con gli strumenti della storiografia scientifica. Per fortuna, se il tempo ne ha sepolto le tracce documentarie, non si può non avvertirne i flussi benefici nella linfa vitale che impasta l'essere delle generazioni che si sono avvicendate fino a noi.
Rispetto a questa grande, immensa tradizione femminile, l'umanità ha un debito incalcolabile.
Quante donne sono state e sono tuttora valutate più per l'aspetto fisico che per la competenza, la professionalità, le opere dell'intelligenza, la ricchezza della loro sensibilità e, in definitiva, per la dignità stessa del loro essere.
E che dire poi degli ostacoli che, in tante parti del mondo, ancora impediscono alle donne il pieno inserimento nella vita sociale, politica ed economica?
Basti pensare a come viene spesso penalizzato, più che gratificato, il dono della maternità, a cui pur deve l'umanità la sua stessa sopravvivenza.
Certo, molto ancora resta da fare perché l'essere donna e madre non comporti una discriminazione.
È urgente ottenere dappertutto l'effettiva uguaglianza dei diritti della donna e dunque parità di salario rispetto a parità di lavoro, tutela della lavoratrice madre, giuste progressioni nella carriera, uguaglianza fra i coniugi nel diritto di famiglia, il riconoscimento di tutto quanto è legato ai diritti e ai doveri del cittadino in regime democratico.
Il mio grazie alle donne si fa pertanto appello accorato, perché da parte di tutti, e in particolare da parte degli stati e delle istituzioni internazionali, si faccia quanto è necessario per restituire alle donne il pieno rispetto della loro dignità e del loro ruolo.
In proposito, non posso non manifestare la mia ammirazione per le donne di buona volontà, che si sono dedicate a difendere la dignità della condizione femminile, attraverso la conquista di fondamentali diritti sociali, economici e politici, e ne hanno preso coraggiosa iniziativa in tempi in cui questo loro impegno veniva considerato un atto di trasgressione, un segno di mancanza di femminilità, una manifestazione di esibizionismo e magari un peccato.
Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna. Con la percezione che è propria della tua femminilità, tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani.